La parola che mi ha risuonato continuamente, che ha detto dal primo giorno e che mi accompagna in tutta la sua esposizione, è fare ed essere bene per fare e procurare benessere, non solo benessere per sé, benessere per gli altri. Quindi questa armonia, questa sinfonia con la creazione e tutto ci aiuta ad essere migliori. Il programma della mattina è identico a quello degli incontri mensili, quindi da adesso fino alle 11:15 ci sarà l'incontro con Vito, alle 12 l'Eucaristia, oggi è la festa della Pentecoste, quindi una festa particolarmente significativa, e si è richiesta per la partecipazione alle 3 giorni una iscrizione, naturalmente non solo per le spese qui, anche per il compenso. E allora, a tutti voi il benvenuto, ringraziamo ancora Vito che, come ho detto fin dal primo giorno, non è soltanto l'importante, famoso teologo e filosofo che conosciamo, ma per noi soprattutto è un amico e un fratello, la sua presenza ci arricchisce sempre, quindi grazie ancora Vito. Nella sala della lettura ci sono le sue pubblicazioni, le ultime per chi volesse, e ci stiamo già prenotando, a settembre uscirà il suo ultimo libro sulla filosofia dell'amore e ci stiamo già prendendo accordi per ottobre di poterlo presentare qui, quindi gli diamo già il benvenuto per la prossima volta. Beh, a voi grazie, buona mattinata, Vito non ti rubo più tempo, buon incontro a te.
Bene, grazie, sono le 10, cominciamo puntualissimi. Allora, noi andiamo a concludere questa nostra 3 giorni e parlerò adesso del principio passione, che poi è il titolo del libro attorno a cui questi 3 giorni stanno ruotando. Come ho detto all'inizio di questi nostri incontri, indagare la natura è, a mio avviso, importante, necessario, per giungere a un fondamento dell'etica. Lo dico per chi c'era, lo dico per chi non c'era. Come è fatto il mondo, lo dice la scienza, e non è certo compito della filosofia, non è certo compito della teologia dire come è fatto il mondo. Ma qual è il senso del nostro passare nel mondo e che cosa dobbiamo fare nel mondo? Beh, questo è un compito della filosofia ed è un compito della teologia. Ricordate sicuramente le 3 domande attorno alle quali Immanuel Kant diceva ruoti tutto il pensare umano. Sono 3 le domande che ciascuno di voi si deve porre per poter essere all'altezza del proprio pensiero, cioè di essere un essere pensante, responsabile. E la responsabilità sempre viene dal pensare, perché responsabilità significa risposta, lo dice già il termine, respondeo. E come si può rispondere? Ascoltando. E che cosa significa ascoltare? Significa pensare. Fare spazio dentro di sé. Ebbene, le 3 domande che ciascuno deve rivolgere a se stesse, le dice Kant verso la fine della Critica della ragione pura, sono molto semplici, sicuramente tutti voi le conoscete. Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa mi è lecito sperare? Sono le 3 domande che ogni essere umano, prendendo fiducia della propria ragione, della propria libertà, della propria responsabilità, fiducia di se stesso, del bene dell'intelletto, della luce dell'intelletto, deve porre a se stesso. Ora, che cosa posso sapere? Questo ce lo consegna la scienza, sostanzialmente, soprattutto per quanto attiene alla natura. Ma che cosa devo fare? E qui non è più solo un discorso scientifico. Tanto più poi quando giungiamo alla domanda che cosa mi è lecito sperare, La prova ne è, in questi giorni non ho potuto dirlo, lo dico adesso a modo introduttivo, la prova di tutto questo, cioè che la scienza da sola non basta, che il solo sapere da solo non basta, la prova è costituita dal fatto che sono gli stessi scienziati a dividersi tra di loro quando si tratta di dare un sapore esistenziale ai dati oggettivi, scientifici, che la ricerca scientifica consegna loro. E allora trovate scienziati che di fronte ai dati, per esempio, della vita, di come è fatta la vita, i quattro composti biochimici che formano il fenomeno vita, le proteine, gli zuccheri, i grassi, gli acidi nucleici, sappiamo come è fatta la vita, ma quando si tratta di capire il senso della vita, quindi l'origine della vita, se questa vita è in un certo senso doveva scaturire per forza dall'universo, per forza perché l'universo stesso è una grande matrice, un grande utero dentro cui si genera la vita, oppure viceversa, no, è solamente un caso, voi trovate premi Nobel che dicono la vita è solamente un caso, è un incidente, magari fortunato per qualcuno, poi vedremo dopo, sfortunato per qualcun altro, molto meglio non ci fosse stata, per qualcun altro invece un jackpot, fantastico, in ogni caso assolutamente una casualità, un caso. Ed è Jacques Monod il capostipite di questa prospettiva, no? Il caso e la necessità. Un premio Nobel per la medicina, un altro premio Nobel per la medicina, un citologo belga morto l'anno scorso, Christian De Duve, belga ma anche americano perché viaggiava di qua e di là dell'Atlantico per i suoi interessi scientifiche, le sue imprese, insomma, dice esattamente il contrario. Ha scritto un libro contro Monod dicendo non è vero che la vita è sorta per caso, non è così, l'universo ci stava aspettando e in un certo senso già la polvere primordiale, la materia primordiale dell'universo è vitale. Tant'è che il titolo di questo libro è Vital Dust, polvere vitale. Cioè la materia è mater, genitrice. Chi dei due ha ragione? Io sento che il mio cuore pum 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 batte di più per De Duve, è ovvio. Sento. Però se ci mettiamo semplicemente a ragionare da un punto di vista oggettivo, ammesso che possa esistere, ma insomma non lo si sa. Siamo consegnati all'antinomia. Il sapere non è tale da consegnarci un sistema ordinato, organizzato, in base al quale c'è la conoscenza, poi c'è l'etica e poi c'è, diciamo, la religione, la speranza, la modalità di pensare il senso complessivo della vita, no? Per cui uno potrebbe pensare c'è un sapere che è oggettivo e da questo sapere oggettivo discende un'etica oggettiva e discende una visione complessiva del mondo oggettiva. Questo non è possibile. Secondo me. Perché siamo consegnati all'antinomia, cioè al chiaroscuro delle cose. Ed è per questo che è importante raccogliere, è importante indagare, ed è per questo che è importante nel nostro giorno, nel nostro tempo, dove l'etica è così barcollante e non si sa più perché il bene è meglio del male. Cioè non lo si sa più argomentare, non si sa più spiegare la corruzione così dilagante che c'è dovunque, no? E noi italiani è inutile che facciamo esempi perché siamo ogni giorno bersagliati da cose. Ecco, questa corruzione dilagante che c'è dovunque, come si spiega? È il segno di che cosa? È il segno di una mente in balia dell'assoluta incertezza. Che cosa è più importante, il bene oggettivo o l'interesse personale? Cioè, non è solamente un fatto di persone voraci e cattive, anche. Ma anzi, prima ancora c'è proprio questo sbandamento della coscienza. Perché? Ma perché non ci sono fondamenti. I fondamenti religiosi per qualcuno valgono, per qualcun altro no, e anche lì poi la cosa non è del tutto chiaro. I fondamenti filosofici non ne parliamo, era il 1983, se ricordo bene l'anno, quando Norberto Bobbio in una famosa conferenza a Bologna dichiarò il fallimento dell'etica laica. Cioè l'idea che del tutto a prescindere dalla religione si possa giungere a un'etica certa, così come è certa la matematica. Ecco, questa idea perseguita a partire dal 1700, magari ancora prima, dalla laicità, dalla coscienza laica, dire non abbiamo bisogno della religione per fondare la scienza del bene e del male, ragioniamo e lo capiamo, Norberto Bobbio dichiarò il fallimento di questa prospettiva. Ma anche il diritto stesso, su che cosa si fonda il diritto? C'è qualcosa di oggettivo in base a cui fondare il diritto, oppure è tutto arbitrario ed è solamente, come diceva Thomas Hobbes, auctoritas, non veritas, facit legem. Cioè è la forza che fa la legge, è così, e questa cosa è legge perché te lo dico io che sono più forte, che ho la spada, che ho l'autorità. Non c'è un fondamento, non c'è una veritas da cui discende un'etica e poi anche ius iuris, lex legis, no. E noi siamo in questa nebbia. Siamo in questa nebbia, che magari sicuramente anche dentro di noi. Le serate, nelle mattine, nelle cose, la nebbia concettuale. Allora, il mio sforzo, perché ho scritto il principio passione? Il principio. Quando in filosofia e in teologia si usa il termine principio, il primo, periarchon, origine, dei principi, origine scrive, grande, il suo libro più importante, e dice... Periarchon, sui principi, gioca l'asso, vuole sostanzialmente esplicitare il fondo della sua visione del mondo. E così tutti gli altri libri dove compare il termine principio, il principio responsabilità di Jonas, il principio speranza di Ernst Bloch, sono libri fondativi. E quando uno scrive un libro e ci mette il titolo principio, di solito, poi non è necessariamente, ma di solito è come se a briscola giocasse il carico più per briscola 3-7, insomma quello che volete voi, gioca il carico più importante, dice qui io gioco tutto me stesso. Io quindi scrivendo questo libro, il principio passione, ho voluto fare questo e ho tentato di dire, qual è il principio, mi sono chiesto qual è il principio dell'esistenza, andando proprio alla ricerca di fondare, di rifondare quel sapere, quel fare, quello sperare che per Kant sono la base decisiva di ogni essere umano. Ed è per questo che indago la natura. Bene, questa è la premessa. Adesso ho la scaletta davanti, la seguo. E la scaletta davanti, che seguirò e per essere più ordinato, si compone di quattro momenti, che dichiaro subito, così sapete i quattro momenti come... nei quali procederò e penso che sia più chiaro per voi seguirmi. Il primo momento è molto semplice, sarà la distinzione tra inizio e principio, che ho già fatto qui, ma però qualcuno io vedo che è nuovo e quindi è importante ribadirla, capire che cosa diciamo dicendo principio, perché nella lingua comune non è del tutto chiaro. Il secondo momento sarà il più lungo, insieme al terzo, secondo e terzo momento, e sarà un'indagine, una breve presentazione, sarà lunga in ordine, diciamo così, alla conferenza in se stesso al tempo, ma breve, brevissima, rispetto a tutto quello che si dovrebbe dire su queste cose, sarà un volo d'uccello, ma sui quattro grandi principi che sono scaturiti dal pensare umano lungo tutti i secoli. Quindi noi vedremo sostanzialmente le cosmogonie, che io ho classificato in questo libro secondo quattro principi fondamentali. Cosmogonie. Terzo momento sarà il momento nel quale io parlerò del pathos, cioè dopo aver presentato i quattro momenti, le quattro precise cosmologie che sono emerse dalla mia analisi, io avrò mostrato anche l'insufficienza di tutte e quattro e sarà sorta da me la necessità di giungere a un nuovo principio, cioè pathos, passione, il principio passione. E infine, quarto momento, la spiritualità che da questo discende, una breve conclusione. Quindi, A, principio, inizio, quindi terminologia. Secondo, cosmogonie. 3, pathos, il principio passione. 4, spiritualità che ne discende. È tutto chiaro? la roadmap che abbiamo. Perfetto, io chiedo spesso se è tutto chiaro, a volte anche mi capita di imbarazzarmi mentre parlo e dico, ma queste cose che sto dicendo sono congruenti, riesco a spiegarmi, riesco a essere chiaro quando parlo, perché io penso che sia ci sia un compito decisivo, c'è una responsabilità enorme in chi parla e in chi parla di queste cose, di filosofia e di teologia, nel privilegiare la chiarezza. La comunicazione, il carattere limpido della comunicazione. Per me questo è decisivo nel nostro tempo così confuso. Penso che la prima responsabilità decisiva di chi esercita il pensiero e di chi si trova, come adesso mi trovo io, qui con un microfono e con delle persone che mi stanno ascoltando, qualcuno che sta scrivendo, cioè ho una responsabilità. Non è che sono qui che posso venire a... almeno io la sento. E allora si tratta di essere chiari, di servire il tempo delle che le persone mi stanno dando, di essere all'altezza di questa fiducia. Per quello sempre c'è questo bisogno di chiarezza. Va bene. So che altri non fanno così, per altri invece no. Va bene, ma questo... Dunque, inizio e principio. Beh, qui la cosa è molto semplice. Quando noi nella lingua comune diciamo inizio e diciamo principio, intendiamo la medesima cosa. Questo nel linguaggio ordinario è così. E quindi quando si dice il principio del mondo, uno pensa istintivamente all'inizio del mondo. Ed è logico che sia così. Poi però, se si ragiona, si deve comprendere che le cose non stanno così. C'è una grande differenza tra inizio e principio che va colta. E qual è questa differenza? La differenza è data dal fatto che l'inizio racconta, descrive, si riferisce all'origine di un fenomeno. All'origine di un fenomeno. Poi però il fenomeno continua e questo inizio, questo fenomeno che l'ha originato, questo scatto, questo evento che ha originato il fenomeno, poi questo può tranquillamente venire meno. L'esempio che faccio spesso è la campanella prima della lezione, il fischio prima della partita o prima del treno che parte quando ancora c'era il capostazione che fischiava col treno. Insomma, questa è la sveglia al mattino, tutte queste cose sono l'inizio della giornata. Senza questo il treno non partirebbe, la partita non inizierebbe, la lezione inizierebbe, non ci alzeremmo dal letto, però... Poi ci alziamo, la partita comincia e così via, nessuno si ricorda più né della sveglia, né del fischietto, né della campanella e così via. Ecco, è un inizio, una cosa che dà inizio e poi il fenomeno procede. Ha avuto la sua importanza ma poi viene superata. Il principio invece è qualche cosa che non solo dà origine al fenomeno, ma lo accompagna nel suo stesso svolgersi e ne costituisce anche il telos, si dice in greco, cioè... la fine, meglio dire il fine, lo scopo verso cui il fenomeno cammina. Esempio, l'esempio è quello dell'amore tra due esseri umani. Un tempo dicevo un uomo e una donna, mi è stato fatto notare, e perché si deve dire necessariamente tra un uomo e una donna? Va bene, diciamo giustamente, tra due esseri umani. E l'amore è l'inizio della loro storia d'amore, del fatto che, non è solo l'inizio. È anche ciò che li tiene insieme, perché se venisse meno, l'amore reciproco, fatto di fedeltà, fatto di attenzione, di tenerezza, di tutte quelle cose che sappiamo, il fenomeno coppia viene meno. Ma non solo, è anche il fine verso cui la coppia cammina. Perché? Perché tutti sappiamo che l'ideale dell'amore è sempre difficile da realizzarsi, spesso non è così, insomma è veramente un cammino, un percorso. Verso cui si va. Quindi questo è il principio. Allora la questione, la domanda è molto semplice. Qual è il principio del mondo? Qual è il principio del mondo? Se avete capito la mia distinzione tra inizio e principio, a questa domanda che faccio, voi sapete rispondere, rispondete all'istante. Qual è l'inizio dello Stato italiano? Qual è il principio dello Stato italiano? Allora, l'inizio nel primo caso è una data, è un evento preciso, 1861, lo Stato unitario, e invece la risposta alla seconda è la Costituzione. Questo è il principio costitutivo dello Stato italiano, della Repubblica italiana. La Costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. ed è il principio costitutivo. Ebbene, qual è la costituzione del mondo? Qual è il principio costitutivo del mondo? Esiste una carta costituzionale del mondo? Questo è assolutamente decisivo, indagarlo è il compito della filosofia, è il compito, secondo me, anche della teologia. La teologia deve mettere a servizio le proprie dottrine, deve mettere a servizio di queste domande fondamentali, secondo me. È così urgente il compito che attende il pensiero, è così minacciato il pensiero del bene, il pensiero del vero, il pensiero del bello, il pensiero del giusto, è così minacciato da questo nichilismo, da questa nebbia del nichilismo, per cui anche la teologia non può più limitarsi semplicemente a raccontare le dottrine, è così perché sta scritto, nel Denzinger c'è scritto, ma deve dire queste cose che so, queste dottrine, questi dogmi, così, in che maniera sono funzionali a rinnovare, a irrigare, a rafforzare la fede degli uomini nei sacri ideali dell'umanità che sono il bene, la giustizia, il vero. Sto dicendo che la teologia deve essere a servizio di questa cosa, le religioni si devono convertire. Si devono convertire a qualcosa di più grande, tutte, qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande sono questi sacri ideali dell'umanità, il vero, il bene, il giusto. Non c'è niente di più importante del bene. Ditemi una cosa che sia più importante del bene. Ma quando Dio dice ad Abramo, prendi tuo figlio, va e offrilo in sacrificio sul monte per me, perché così dimostri la mia fede, e ordina qualcosa che bene non è, quale dovrebbe essere la risposta dell'uomo retto? È più importante la fede o più importante il bene? È più importante l'obbedienza che dice signor sì e alza il coltello, o chi invece si dimostra fedele a proprio figlio, al bene, alla vita e dice signor no? Ecco, io penso che il compito della teologia oggi sia quello di relativizzarsi, senza cadere nel relativismo, ma ponendo il paradigma della relazione, della relatività, relativizzarsi a qualcosa di più grande di se stessa. Alberto è il lavoro che fa. Perché la sua esegesi, la sua ermeneutica, le sue interpretazioni dei Vangeli sono così capaci di entrare nel cuore delle persone, di rinnovare la vita, di mettere gioia, di mettere entusiasmo, così via? Perché fa capire che il vero scopo dell'esegesi, dell'illustrazione, della parola di Dio, così via, non è quello di servire la parola stessa, o la dottrina stessa, ma il bene delle persone. E io dico queste cose con molta gioia qui in questo posto, perché non siamo sempre d'accordo su tutto, ma ci mancherebbe, con chi è d'accordo sempre su tutto, ma su questa intentio fundamentalis, quando uno vuol dire una cosa che gli viene in latino, poi dice intenzione fondamentale, ma che viene in latino, viene spontaneo, no? per darsi un po' di... Vabbè, su questo scopo di fondo delle cose siamo perfettamente d'accordo. Quello che veramente è importante è il sorriso della gente, il sorriso del cuore, la vita buona, che si distende ovunque, per quanto è possibile. Questo è quello veramente importante. Allora, alla luce di tutto questo, appunto, occorre chiedersi il principio. Qual è il principio costitutivo della cosa? E la teologia, dicevo, pure deve essere a servizio di questo. Umilmente si deve porre queste domande. Allora, secondo momento. Cosmogonie. Secondo momento, cosmogonie dipende semplicemente da questo, insomma, dal fatto che io ho tentato di rispondere alla mia domanda. La domanda che mi sono posto: qual è la legge, la costituzione del mondo? E dice, adesso arrivo io e lo dico? Cioè, arriva Vito Mancuso e dice, ecco, la legge costituzionale del mondo è questa. Cioè, è un po' ridicolo farlo senza indagare prima con molta attenzione quello che gli altri hanno pensato. E naturalmente questa è un'indagine enorme, uno dovrebbe leggersi tutti i libri di tutti i filosofi, tutti i libri sacri, cioè dovrebbe passare la vita, e ancora non avrebbe finito. Ancora. Già solo leggere Tommaso d'Aquino, non so se avete presente, la Summa Theologiae, il commento alle sentenze, la Contra Gentiles, tutte le questioni, sto facendo così perché sono i volumi uno dietro l'altro, che tun 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 tun. Cioè, già solo quello veramente non basta un'esistenza, leggendo e capendo quello che si legge, no? Poi, E lui è uno, ma ce ne sono centinaia di migliaia di altri. È una cosa impressionante. Il canone Pali. Sapete quanti volumi sono del canone Pali delle scritture buddiste? Quanti volumi la società che si occupa? 176. Va bene? Ed è uno dei canoni delle scritture buddiste. Uno. Poi ce ne sono altri. Quindi come si fa a essere responsabile? Bisogna trovare una scorciatoia per quanto possibile. C'è la possibilità di... E io ho pensato, per scrivere questo libro, se io vado a raccogliere le cosmogonie, cioè i racconti primordiali dell'umanità, nei quali è depositata l'origine del mondo, forse io posso trovare un luogo privilegiato per rispondere a questa domanda. Perché? Ma perché le cosmogonie non sono naturalmente il racconto dell'inizio. Tentano di raccontare l'inizio del mondo, immaginano di raccontare l'inizio del mondo, ma in realtà, raccontando l'inizio del mondo, che non possono fare, raccontando l'inizio del mondo, che cosa fanno? Raccontano la loro percezione del principio del mondo, della loro esperienza vitale, di come il mondo è fatto. Sono sostanzialmente le cosmogonie delle costituzioni, delle carte costituzionali, delle leggi costituzionali che la mentalità mitica dei primi uomini, non nel senso neandertaliano del termine, insomma, dei primi uomini civili, delle prime civiltà, hanno costituito. E quindi io sono andato a leggermi le diverse cosmogonie e poi, leggendole, ho sentito il bisogno della mente, naturalmente, di classificarle e dire, allora, vediamo quali sono, i principi che emergono da queste. E allora le ho via via classificate e sono emersi quattro principi. Ci sono cosmogonie che affermano che il mondo, che il principio del mondo è il logos, parola complicata che noi potremmo in questo momento, poi diciamo ragione, oppure diciamo logica, che viene da logos, una parola di difficile traduzione, per quello che la tengo così, ma diciamo ragione, logica. Secondo, caos, il principio del mondo è il caos. La terza, il principio del mondo è la colpa, perché se il mondo c'è è a seguito di una catastrofe, di un incidente, di una colpa, di qualcosa che sarebbe molto meglio non fosse avvenuto. Perché la vita non è assolutamente quello che pensate voi, che sorridete, siete no, la vita è ingiustizia, dicono questi. E infine, quarta cosa, gioco, desiderio, anche desiderio nel senso del desiderio che muove il gioco, ma sostanzialmente gioco, piacere, voluttà. Logos. Allora, io per ciascuno di questi ho tentato di avere anche una raffigurazione pittorica se fossi uno diverso, sarei qui col proiettore, le slide, vi farei vedere anche la raffigurazione pittorica, e invece sono quello che sono e ve la dovete immaginare, ma ve la immaginate di sicuro, perché sono cose note. Penso che tutti voi abbiate in mente l'idea che c'è in molte miniature medievali di Dio con un compasso nelle mani, Dio che guarda il mondo come dall'alto e ha un compasso, no? Un Dio geometra. Tutto questo viene da un versetto biblico, Proverbi 8:27, dove si parla di Dio che all'origine del mondo fissava i cieli e tracciava un cerchio sull'abisso. Quindi un Dio ingegnere, stavo dicendo geometra, l'avrei sminuito, un Dio ingegnere, architetto, che con un compasso nelle mani governa tutte le cose. Questo è un pensiero biblico, naturalmente nel libro dei Proverbi c'è, è un pensiero greco. Pensate a Eraclito che dice: un'unica cosa è la saggezza, comprendere il logos per il quale tutto è governato attraverso tutto. Ma soprattutto sono stati gli stoici a pensare il mondo all'insegna del logos. Il mondo viene dal Logos ed è governato dal Logos, cioè il mondo viene dalla ragione ed è governata dalla ragione. Plotino anche diceva Arché Logos, Kai Panta Logos, che in greco significa, lo capiscono tutti, il principio è il Logos, e tutte le cose, Panta, tutte le cose sono Logos. Non so se c'è tempo, direi di no, ma se ci fosse tempo, qui adesso leggerei un brano dell'Enneadi di Plotino, dove dice che anche il male che avviene è in realtà frutto di una determinata logica. Lui dice, andiamo veloci, almeno pagine veloci, tanto poi ci prendiamo, perché è bello far sentire per quanto è possibile. Dice, perché l'obiezione naturalmente a questa idea del Logos qual è? Dice, ma ragazzo, apri gli occhi, ma non lo vedi il mondo come pieno di ingiustizie? C'è chi nasce schiavo, c'è chi nasce malato e tutto quanto. Come fai a dire che tutto è Logos? Plotino naturalmente dice, si deve guardare per ciascun essere non solo al suo stato presente, ma ai suoi periodi passati e anche al suo avvenire, l'idea del karma. Il Logos è la stessa idea del karma che c'è nella sapienza indù. E infatti va avanti e dice, non per caso se si è schiavi o prigionieri o si subiscono delle violenze, ma perché si sono compiuti una volta quegli atti che ora si devono subire. Chi per esempio ha ucciso la propria madre rinascerà donna per essere uccisa dal figlio. Chi ha violentato una donna rinascerà donna per essere violentata. Questo è ordine veramente inevitabile, vera giustizia, ammirabile saggezza. Egli ha creato tutte le cose perché esistano, le creature del mondo sono portatrici di salvezze, in esse non c'è veleno di morte, Sapienza 1.14. Ma pensate a quello che per Joseph Ratzinger è il versetto più importante del Nuovo Testamento. I versetti del Nuovo Testamento sono 7956, non so se dico giusto o no, ma relata refero, l'ho trovata una base questa cosa, e non mi sono messo a contarli, non ho altro da fare, però... 7956. Bene, qual è il versetto più importante del Nuovo Testamento? Sarebbe bello che ciascuno di voi provasse a chiederlo a se stesso. Se devo dare la medaglia d'oro a tutti i versetti del Nuovo Testamento, a chi la do? Qual è per me il versetto più importante? Bene, secondo Joseph Ratzinger, sentite cosa dice. Nell'alfabeto della fede, al posto d'onore è l'affermazione in principio era il Logos. La fede ci attesta che fondamento di tutte le cose è l'eterna ragione. Quindi Ratzinger dice che la medaglia d'oro tra tutti i quasi 8.000 versetti del Nuovo Testamento, quanti ne sono, spetta a Giovanni 1.1. In principio era il Logos. Questo è il versetto che maggiormente ci fa respirare, è il versetto che ci dà maggiore fiducia, è l'affermazione su cui possiamo costituire la nostra percezione del mondo. Il mondo non è in mano a un'irrazionalità, il mondo è governato da una ragione, che è stata vista da Plotino, è stata vista dagli stoici, è stata vista, ho parlato prima del karma, degli indù, ma questa che cos'è se non l'idea che è anche qui, che il mondo è eticamente configurato, questo dice il karma. E tu non puoi ingannare la vita. E quello che fai bene, poi torna come bene su di te. E quello che fai come male, poi torna come male su di te. C'è un meccanismo razionale che governa le cose. Va bene, questo è il principio Logos. Che è una cosa importante, cioè io poi dirò le critiche a questa cosa, ma... non è una cosa da prendere sotto gamba. Cioè, dice fesserie, non mi pare. Di contro, al principio Logos, c'è il principio Caos. La raffigurazione pittorica che mi viene in mente, siccome pensavo a che cos'è il principio Logos, cioè è una nave, scrivo qui, che va senza sapere né dove né perché, talora traendo piacere, talora dolore da questa odissea. Ma un'odissea, attenzione, senza Itaca. Che l'Odissea non ha la percezione, cioè la maniera con cui noi utilizziamo il termine Odissea è non rende ragione fino in fondo del senso del libro. Che il senso del libro è sì quello di girovagare, così, ma in realtà c'è una meta verso cui si va, verso cui si tende. e si abbandona Calipso e si abbandonano tante cose bellissime, no, e tuttavia si va verso Itaca, perché c'è il figlio e c'è la moglie, cioè, questo è il senso dell'Odissea, quindi. E tra l'altro poi la leggenda che dice che Ulisse prende di nuovo, se ne va, è una leggenda posteriore, postomerica. L'Odissea si ferma con Ulisse che fa quella strage che tutti sappiamo e va bene. Quindi questo invece è un'Odissea senza Itaca. E infatti, secondo me, la raffigurazione pittorica è quella che a me viene in mente, è la nave dei folli. Avete presente Hieronymus Bosch? La nave dei folli si trova al Louvre, è un dipinto del 1500, la nave dei folli, questa cosa dove va, qualcuno canta, qualcuno si va, sì. Il mondo che cos'è? La vita che cos'è? Ma è questa navigazione. Ho appena riletto l'Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, lettura che vi consiglio perché è bellissima, veramente bellissima. Poi questa follia non è proprio la pazzia, non è questa, è la capacità di sorridere del logos, di sorridere della ragione, capire che c'è, che questa presunzione della mente di vedere che tutto è razionale in realtà è irrazionale. Erasmo da Rotterdam, scrivendo l'Elogio della follia, non elogia la follia a primo livello, è la ragione che prende coscienza dell'irrazionalità della ragione, è l'ironia della ragione su se stessa. Questa è la chiave con cui occorre leggere, altrimenti non avrebbe scritto un libro così ben scritto. Così. È un potente esercizio di ragione, ma la ragione che prende distanza da se stesso, che fa autoironia e quindi è suprema saggezza. La follia. Va bene, quindi, e quindi questa è la nave dei folli, questo, e quindi il caos. Il caos. Qui sono tante le cose di cui si potrebbe parlare. Qualcuno di voi avrà sentito parlare delle Enuma Elish. L'Enuma Elish, che è un poema mesopotamico, babilonese, che significa quando in cielo, e racconta l'origine del mondo. E qual è l'origine del mondo? L'origine del mondo è data dal fatto che c'è una coppia divina, Apsu e Tiamat, le acque dolci e le acque salate, Apsu e Tiamat, i quali vanno d'accordo fino a quando Tiamat, la donna, si stanca di Apsu, o Apsu muore, adesso non ricordo bene, e si prende un altro sposo, che si chiama Kingu. E però l'altro sposo minaccia l'ordine esistente, Tiamat diventa cattiva, anche nei confronti degli altri dei, e allora ecco che entra in campo Marduk, il dio di Babilonia, il dio della potenza, e fa una grande guerra contro Tiamat, che si conclude così. Se trovo la cosa qua, sì, l'ho trovata. Eccola qua. Scagliò nella gola di lei i venti furiosi che le dilatarono il corpo. Marduk contro Tiamat. Il ventre di lei si gonfiò, le sue fauci rimasero spalancate. Egli scoccò allora una freccia che le forò il ventre, le lacerò le viscere, le trapassò il cuore. Così, soggiogatala, le tolse la vita, gettò il cadavere a terra e vi si drizzò sopra. E poi il testo racconta la cosmogonia, racconta come Marduk prende gli occhi di Tiamat, fa scorgare il tigre e l'Eufrate, prende le narici e il seno e da qui fa scorgare le montagne e tutte le altre cose. Cioè, da dove viene il mondo? Allora, perché scrivevano queste cose? Erano stupidi? Perché scrivevano queste cose? Qual è l'esperienza fondamentale, l'esperienza della vita, il sapore della vita che ha portato gli antichi babilonesi a coniare, qual è? Ma quello del fatto che il mondo è in mano alla lotta, è in mano, non c'è un principio, c'è scontro tra diversi principi, e in questo scontro chi vince e chi si attesta è il più forte, non c'è ragione, c'è caos, e questo caos è spesso violento, scontro tra diverse potenze. Il mito greco? Che cosa insegna il mito greco? Zeus è forse il creatore del mondo? Zeus, il re, il dio sovrano, è forse il creatore del mondo? Ma quando mai? È il re di quarta generazione. Primo fu caos, dice Esiodo nella Teogonia. Primo fu caos. All'inizio c'è il caos. Caos da intendere, non come lo intendiamo noi, anzitutto come disordine, ma anzitutto come un burrone. Un burrone è qualcosa che si spalanca, un abisso oscuro. Questo è il caos in senso greco, un abisso oscuro. Infatti il verbo kaino, poi casco, significa esattamente mi apro, sto aperto. E che quando si dice dalla bocca, noi quando è che apriamo la bocca nel modo più, che proprio la spalanchiamo? Uno dice quando è dal dentista, ok. Ma noi, dice noi quando? E noi in due momenti, quando sbadigliamo e quando gridiamo. E quindi il mondo sostanzialmente questo è, il mondo è uno sbadiglio, oppure un grido, uno sbadiglio per la sua insignificanza, un grido per la sua crudeltà, il logos, insomma, cioè scusate, il caos è questa cosa. Caos che è l'assenza di un principio, lo scontro tra principi. Il caos, poi avete la mitologia greca, il caos, poi c'è Urano, poi c'è Crono, e poi arriva Zeus, e tutti i vari passaggi sono sempre violenti, terribilmente violenti. L'evirazione di Crono da parte di, cioè di Urano da parte di Crono, prende una falce e evira il padre e butta i genitali nel mare. E che cosa nasce dai genitali di Crono buttati nel mare, secondo il mito? Afrodite, la dea dell'amore, nasce dall'impatto dei genitali di Crono, dei genitali di Urano buttati da Crono. E allora hai Urano che significa cielo, Afros che significa schiuma, e l'impatto poi l'impatto dei genitali sul mare, e quindi la schiuma, e poi il sangue, perché sicuramente hai a che fare col sangue perché è appena reciso, e poi a che fare con lo sperma, perché sicuramente lì nei genitali c'è anche lo sperma oltre al sangue, e tutto questo che cosa crea? Afrodite. Allora vuoi capire che cos'è l'amore, dice questa cosa, che cos'è? Allora considera il cielo, considera la violenza, considera il tempo, considera lo sperma, considera il sale, considera l'acqua. Fai insieme, metti insieme tutte queste cose e avrai un'idea vaga, ma comunque un'idea veritiera di che cos'è l'amore, Afrodite. Attenzione quando si usa il termine amore. Sembra molto. Attenzione. Va bene, insomma, questo è il caos, così come sono riuscito a esprimerlo. Concetto di colpa. Concetto di colpa esprime la vita come catastrofe, tragedia, punizione. Ho pensato a una raffigurazione pittorica e mi è venuto in mente l'urlo. L'urlo, il grido, l'urlo, the scream di Munch. E sono andato a cercare, non solo a vedermi e rivedermi il quadro, ma avendo un libro sono andato a vedermi, come vediamo che cosa si dice di questo libro, e ho trovato queste parole dello stesso artista norvegese che descrive la genesi del quadro, racconta come gli è venuto in mente. Una sera passeggiavo per un sentiero. Da una parte stava la città e sotto di me il fiordo. Ero stanco e malato. Parentesi, scusate, io ho appena visto a Genova, sarà qualche mese fa, la mostra di Munch, e lui dice in maniera molto chiara che la malattia e il dolore per lui sono stati il motore della mia esistenza. Cioè tutto quello che ha dipinto, tutto quello che ha potuto fare di grande, ne ha fatte di cose grandi, è esattamente dal fatto della malattia e del dolore. Quindi la forza del negativo, una volta che è assunto in maniera consapevole, cosa può generare il negativo in una coscienza che lo vive, che lo assume. Va bene, vado avanti. Una sera passeggiavo per un sentiero, da una parte stava la città e sotto di me il fiordo, ero stanco e malato. Mi fermai e guardai al di là del fiordo, il sole stava tramontando, le nuvole erano tinte di rosso sangue. Sentii un urlo attraversare la natura. Mi sembrò quasi di udirlo. Dipinsi questo quadro, dipinsi le nuvole come sangue vero, i colori stavano urlando, nacque così il quadro intitolato L'urlo. Sempre dietro una grande opera d'arte, un grande mito, una grande musica, sempre ci sta la vita. No, l'esperienza vitale. E qui qual è l'esperienza vitale? Ma l'esperienza vitale è quella della ferita che attraversa la natura, l'urlo che attraversa la natura, perché tutte le cose urlano, perché tutte le cose sono inquiete, non vogliono essere. E allora perché siamo se tutto non vuole essere? Perché siamo? Ecco qui l'idea del mondo come catastrofe, dovuta a una trasgressione, c'è una colpa, c'è una rottura, c'era un'armonia iniziale, le cose stavano bene, tutto ben compaginato, poi è successo una catastrofe, un'esplosione, volete l'esplosione, volete il Big Bang, un'esplosione, ma un'esplosione negativa, qualcosa che ha rotto l'armonia iniziale. E sarebbe molto meglio appunto che questa esplosione non ci fosse stata, e eccetera, eccetera. Perché tutto è... Anassimandro cosa dice? Anassimandro di Mileto, lo stesso di cui ieri abbiamo visto dire che tutte le cose, gli esseri vengono dall'acqua e gli uomini nascono dai pesci, grande intuizione dell'evoluzione molto prima di Darwin, molto prima di Lamarck. No, Anassimandro... E lui che cosa dice Anassimandro? Dice esattamente questo, che c'era l'apeiron unito e poi ci fu una colpa, una trasgressione, una rottura e da qui si generarono le cose. Ma tutti gli esseri pagano il fio di essere qui, cioè la vita sostanzialmente è un pagare un tributo a questa catastrofe, a questa colpa che ha generato le cose. Anche nella Bibbia si ritrovano cose del genere, io non ho avuto tempo, ma la Bibbia è straordinaria perché oltre ad avere il principio logos ha anche il principio caos, c'è anche il principio caos nella Bibbia. Adesso faccio un passo indietro, sentite qua cosa dice. Salmo 74, versetti 13 e 15, così il l'orante si rivolge al Dio di Israele, dice: tu con potenza hai diviso il mare, hai spezzato la testa dei draghi sulle acque, tu hai frantumato le teste di Leviatan, lo hai dato in pasto a un branco di belve, tu hai fatto scaturire fonti e torrenti. Cioè, ancora una volta, non è solo, cioè, la creazione del mondo come lotta non è solamente nelle Numa Elish, c'è anche nella Bibbia. E questo è bello perché la Bibbia contiene e la creazione come logos, e la creazione come caos, e la creazione come colpa. Sentite l'idea che la natura sia colpa. Sentite cosa dice Coelet. Ho proclamato felici i morti, ormai trapassati, più dei viventi che sono ancora in vita, ma più felice degli uni degli altri chi ancora non esiste. E non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto il sole. Cioè questa cosa, questa idea che tutto è impastato di colpa e che è molto meglio non esserci, ieri citavo il libro di Umberto Curi, Meglio non essere nati, questa Bollati Boringhieri 2008, questa cosa è presente anche nella Bibbia. Ed è presente nella Bibbia anche il gioco. Io ero con lui, la quarta, no? Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui ogni istante, giocavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Proverbi 8, 30, 31. E sì, chi sta parlando? La sapienza creatrice, Okma. La sapienza creatrice. La vita che cos'è? Ma la vita è vitalità, danza. Il senso della vita qual è? Vivere. È fortunato chi vive danzando, la danza che a volte è un po' così tenebrosa come il tango, a volte più allegra come il valzer o la mazurka romagnola, ma insomma è comunque danza, vitalità, e si vive nella misura in cui non si smette di danzare, senza tutto sommato farsi troppe problemi, concezioni, felice chi danza, chi fa danzare. Volete una raffigurazione? Ho pensato alla raffigurazione pittore, a scultore, tutto questo, a Shiva Nataraja. Shiva Nataraja, che penso molti di voi hanno in mente, insomma la statuetta di Shiva che ha quattro gambe, quattro braccia, che si vede in tutte le bancarelle dell'India, che si muove. Ecco. È il senso dell'esserci qui, è giocare, il puro gioco. E più c'è, e più si è in grado di creare gioco, di creare umorismo, di creare così questa sensazione di gioia, di riso, di spensieratezza, più insomma si passa meglio la vita. Questa è la quarta modalità di pensare il tutto. Gioco che naturalmente ha molto a che fare col piacere. Qui ci sono come nasce il mondo, ma nasce dal piacere degli dèi. C'è un mito egizio che dice che il mondo nasce dalla masturbazione del dio Atum. Preso da voluttà, si masturba e dal seme che fuoriesce nasce il mondo. Il mondo fuoriesce dal desiderio di un dio. E sono tanti i miti che si possono allineare in questa cosa. Io concludo questa quarta categoria, gioco, leggendovi l'inizio, il famosissimo incipit del Tao della Fisica, un libro ormai, ero bambino quando uscì nel 1975, però ancora ha il suo fascino, ancora è un libro superato, dicono, per alcune cose, ma che contiene una visione del mondo degna di essere ascoltata e studiata. Ebbene, Capra, Frithiof Capra, questo fisico americano che è l'autore del libro, questo vero e proprio bestseller mondiale, comincia così. È proprio l'incipit del libro. In un pomeriggio di fine estate, seduto in riva all'oceano, osservavo il moto delle onde e sentivo il ritmo del mio respiro, quando, all'improvviso, ebbi la consapevolezza che tutto intorno a me prendeva parte a una gigantesca danza cosmica. Essendo un fisico, sapevo che la sabbia, le rocce, l'acqua e l'aria che mi circondavano erano composte da molecole ed atomi in vibrazioni e che questi a loro volta erano costituiti da particelle che interagivano tra loro, creando e distruggendo altre particelle. Sapevo anche che l'atmosfera della Terra era continuamente bombardata da una pioggia di raggi cosmici, particelle di alta energia sottoposte a urti molteplici quando penetrano nell'atmosfera. Sedendo su quella spiaggia, le mie esperienze precedenti presero vita. Vidi scendere dallo spazio esterno cascate di energia nelle quali si creavano e si distruggevano particelle con ritmi pulsanti. Vidi gli atomi degli elementi e quelli del mio corpo partecipare a quella danza cosmica di energia. Percepii il suo ritmo, ne sentii la musica e in quel momento seppi che questa era la danza di Shiva, il dio dei danzatori, adorato dagli indù. Allora, il mondo può essere un urlo, può essere una danza, può essere un caos, può essere un logos ben ordinato. Come stanno le cose? Allora, io ragionando tra me e me, sono giunto a questa conclusione. Che nel modello no, logos manca la capacità di rendere conto del negativo. Negativo. Modello Logos ultimamente si può percepire anche non si muove foglia che Dio non voglia, insomma una cosa di questo tipo. C'è una ragione, c'è una razza, l'idea di Plotino, insomma, tutto quello che avviene risponde a una razionalità, no? E non tiene conto del negativo. Non tiene conto dell'assurdità, dei casi, ma non è assolutamente vero, secondo me, che tutto in questo mondo risponde a una ragione. Ma vogliamo scherzare, dire che è una ragazza che viene violentata, è violentata perché ha violentato prima, ma vogliamo scherzare, cioè non solo viene violentata e viene colpevole, come dire, e subisce quella violenza che è una delle più atroci, immagino che ci possa essere, addirittura arrivo io e le dico che sei così perché prima ancora è stata colpevole, ma siamo folli? Plotino? E siamo folli di fronte a un bambino che nasce con una malattia genetica, pensare che sei nato così, vai a dire ai suoi genitori che sei nato così perché loro hanno commesso peccato per salvare l'ordine dell'universo e quindi non solo hanno il dolore di vedere il loro figlio così, ma pure arrivo io e gli dico ve lo siete meritati, in un certo senso è il castigo giusto per voi, ma siamo impazziti, ma questo bisogna veramente prendere e non avere pietà per chi ragiona così, secondo me. Scusate se. Quindi va bene, c'è un logos, io lo sostengo, c'è un logos, lo sostengo, lo so, perché se non ci fosse questo principio ordinatore, non ci sarebbe l'intelligenza, la vita, non ci sarebbe questa plasmazione del caos, ma non è tale il logos da imporsi sempre e comunque nel mondo. Al principio caos manca la capacità di rendere conto del positivo e della razionalità del mondo. Perché è vero che c'è il caos, ma è altrettanto vero quello che diceva Albert Einstein: Dio non gioca a dadi. Cioè esiste una effettiva razionalità. Ed è vero che chi è, come dire, chi è violentato non è perché è stato violentato, ma è altrettanto vero che se uno giunge a comportarsi nella vita con discrezione, con attenzione, studiando, pregando e così via, poi ha i frutti di questo, normalmente parlando. Cioè se uno lavora su se stesso e disciplina le proprie energie e sta attento a mettere ordine nella propria vita, per usare questa bella espressione di Ignazio di Loyola che il Cardinal Martini amava così tanto, mettere ordine nella propria vita, e poi l'ordine lo ripaga. Se tu metti ordine nella tua vita, poi questo ordine crea bene e benessere dentro di te. Quindi c'è un ordine effettivo, c'è un logos nelle cose. E sbaglia il principio caos a non vederlo. Al principio colpa. Il principio colpa, quando ero bambino c'era la portinaia dell'oratorio di Carate Brianza che spesso ripeteva, e io sono nato e cresciuto, spesso ripeteva in dialetto, diceva «Senna super pati patem». Che in milanese dice siamo nati per soffrire, soffriamo, no? E questa era l'incarnazione del principio colpa, siamo nati per patire, dobbiamo patire, soffrire. Va bene, c'è anche questa dimensione della colpa, ma io non penso che la vita sia solamente all'insegna di tutto ciò. Insomma, il principio colpa manca la bellezza e la gioia di vivere, che pure è parte fondamentale del nostro essere qua. C'è una bellezza di fondo nell'esserci, c'è una bellezza naturale, una bellezza degli animali, dei fiori, del cielo, dell'acqua, di queste cose, una bellezza dello sguardo umano, una bellezza del corpo umano, ma tutto questo non si può ridurre a colpa, a catastrofe, così. Non è vero. Dice qualcosa di vero, ma non è parziale, e come tale è falso. E naturalmente anche nel modello gioco, che dice il contrario, cioè che privilegia il contrario, che cosa manca? Manca la capacità di prendere sul serio il patire umano, tutte le lacrime, le sofferenze dell'esistenza che non sono per niente gioco, e non sta per niente giocando chi fa fatica, chi lavora, insomma, nessuno di questi modelli falso, nessuno è assolutamente vero, quindi io sento, avendo visto tutte queste cosmogonie, sento la necessità di un quinto modello, il pathos, la passione, il principio passione. E adesso permettetemi di leggere quello che dico, il principio passione. Io scrivo: l'assunto teologico di fondo è il seguente. La relazione di Dio con il mondo è la medesima di quella avuta da Gesù con il mondo. Cioè, principio passione, qual è la carta costitutiva del mondo? È la passione. Ma che cosa ha a che fare il creatore? Che cosa ha a che fare il principio primo con questa passione? Ebbene, lui stesso è passione, lui stesso è sofferenza, lui stesso è gioco, lui stesso è pathos. E come posso dire questo? Ma lo dico alla luce della sigla complessiva della vita e della morte di Gesù. Perché che cosa, come si potrebbe riassumere la vita e la morte di Gesù se non come pathos? Cioè il principio di incarnazione, di passione, di morte, di resurrezione di Gesù manifesta in ogni istante la logica complessiva del mondo. Una logica che è caos perché la morte è negativo, è il negativo che entra e Gesù subisce questa dimensione di caos dentro di sé. E al contempo però la vita rifiorisce, la vita rinasce, la vita c'è la risurrezione e Gesù risorge. Quindi è proprio questo principio cristologico che diventa anche un principio cosmologico. Per questo io parlo del principio del Cristo cosmico. Cristo cosmico. Intendendo che la vicenda umana di Yeshua ben Yosef, la vicenda umana di Gesù, contiene la verità dell'esistenza è degna di essere assunta come bussola su cui orientare la propria esistenza, perché se la pensi profondamente ti manifesta il principio pathos. E non è un caso che già il Nuovo Testamento parla di Gesù come del Cristo cosmico. Ecco, vedete, io sono rimasto colpito quando sono giunto a questo risultato, studiando, cioè al fatto che prima dei Vangeli, vent'anni prima che i cristiani sentissero l'esigenza di scrivere i Vangeli, cioè di parlare del Gesù storico, meno male che l'hanno fatto, io non è che sono grato quanto mai, cioè, ma non è che, però vent'anni prima si parlava già del Cristo cosmico, perché Paolo in Prima Corinzi dice, Prima Corinzi 8,6 dice: per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo a Lui. E poi è un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Cioè Paolo, intorno agli anni 50, già lì lega la creazione del mondo al Cristo. Il Cristo cosmico non è una cosa quindi che viene dopo il Cristo, il Gesù storico. Viene anche dopo, perché c'è anche Giovanni che ne parla, ma si può dire che viene prima. E il Gesù storico è così importante ed è degno di essere assunto perché riproduce dentro di sé questa logica universale che da sempre all'opera nel mondo, che è il principio passione. Poi altri brani ancora ci sono, Giovanni 1,10, il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, prima ancora Giovanni 1,3, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Colossesi 1,16-17, in Lui furono create tutte le cose nei cieli e nella terra, quelle visibili e quelle invisibili. E poi Ebrei 1,2, ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha stabilito i re di tutte le cose, mediante le quali ha fatto anche il mondo. Che cosa vuol dire che il mondo è stato fatto per mezzo di Gesù? Che cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo riproduce quella logica che la storia concreta di Gesù manifesta. E la storia concreta che Gesù manifesta nella sua carne di Yeshua ben Yosef è il principio passione. È il fatto che il bene in questo mondo patisce. Patisce passione e quindi hai la passione come sofferenza, e al contempo però il bene in questo mondo è capace di far fiorire vita nuova, di rinnovare situazioni, di dare nuova energia, di risorgere, di vincere la morte, di vincere il negativo, ed è l'altra dimensione che il cristianesimo ha. Allora non è più un semplice, quando noi diciamo il credo, per mezzo del quale tutte le cose sono state create, no? E credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, per mezzo del quale tutte le cose sono state create. Lo diciamo, ma dobbiamo capire che questa dimensione ci deve portare a ripensare. Se tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, allora il mondo nella sua logica complessiva, nella sua carta costituzionale, non può essere più solo logos, ma deve essere pathos, passione. Nel duplice senso del termine, sofferenza è ciò che ti dà energia per superare la sofferenza, perché quando noi diciamo passione noi intendiamo queste due cose, intendiamo ciò che ti fa patire, è diciamo la passione di Cristo, oppure la passione della Siria, la passione dell'Italia, preda della corruzione, va bene, la passione in questo senso, che indica un dolore che devi portare, che non puoi deporre e che non hai però le forze per portarlo. Questa è la condizione. Uno non può uscire da questa cosa. Stai vivendo una passione proprio, è un dolore come passione. Vuol dire questa cosa. Io non posso portarla, lo devo fare. Come faccio? E cado. Cade la prima volta, cado la seconda volta, devo portarlo. È terribile questa condizione. E avviene nell'esistenza di molti, si dà. E si dava nell'esistenza di Gesù, che doveva portare questa ora, questa cosa che pende, no? Tutto il Vangelo di Giovanni è costruito sull'ora, e i sinottici hanno dei, non nel senso dei. che in greco significa occorre, è necessario. Che cosa è necessario? Morire. Ma perché è necessario morire? Perché forse c'è il padre che lo vuole, vuole il mio sangue? No, non è un padre che lo vuole, è la vita che richiede, perché tu possa costruire il bene, perché tu possa costruire, spesso richiede questa assunzione del negativo, questa passione che ti prende, da cui non puoi uscire, questo portare la croce. Dei. Va bene. E al contempo, naturalmente, la passione è ciò che ti dà, ciò che ti fa alzare, ti fa stare sveglio la notte, ti fa alzare presto la mattina, ciò che ti appassiona, cioè quella è l'energia positiva che si dà, e uno fa un viaggio per passione, e uno fa, vive la vita all'insieme della passione, la passione è quello che ti fa studiare, quello che ti fa innamorare, quello che ti fa, cioè la passione, e ti riempie l'esistenza. È fortunato chi giunge ad avere una passione, non tante passioni, il senso della vita sta nel passare dalle passioni alla passione, non tante passioni e correre dietro alle passioni. Tutti corrono dietro alle passioni, ma ci si disperde, ci si disperde. La fortuna di una vita si costruisce quando le passioni diventano la passione e si ha un oggetto, no, a cui dedicare se stessi, la passione fondamentale della vita. E allora la vita diventa costruzione, diventa positività. Va bene, questo era il principio passione. Terzo punto, infine, concludo, qual è la spiritualità che ne discende? Io, per voler parlare della spiritualità che ne discende, della mia visione del, che poi è la mia visione del mondo, è ovvio, la modalità con cui io interpreto l'esistenza, la vivo, quella che secondo me rende ragione di tutti i fenomeni che sono presenti. Perché vedete, non, cioè io penso che uno non è che debba scegliere sulla base dei suoi gusti. La maturità personale di una persona si... la materia personale di un individuo, di un essere pensante, responsabile, si ottiene nella misura in cui prescinde dalle proprie disposizioni, perché ancora diventi vittima del sentimento, e tenti di vedere l'attestazione complessiva del mondo, non solo come tu percepisci le cose, ma anche come le percepiscono gli altri, soprattutto le grandi sapienze, le grandi spiritualità, e poi tenti di fare una sintesi di tutto questo. E a questo punto non è più un principio arbitrario, quello in base a cui vivi, ma diventa una costruzione, per quanto è possibile, responsabile e razionale. Ecco, tentando di mettere insieme tutte queste cose, io sono giunto a una visione della vita che potrei descrivo come ottimismo drammatico. È ottimismo perché è così, perché qualche cosa si dà, ed è tale da essere orientato verso una crescita dell'ordine, dell'organizzazione. Ieri abbiamo parlato di queste cose, ho mostrato le mie critiche all'evoluzionismo, che ritiene che l'evoluzione non sia evoluzione, nel senso di una crescita progressiva dell'ordine, della complessità, ma semmai semplicemente solo mutazione. Ma io penso che non sia così. Io penso che l'evoluzione sia esattamente ciò che il termine evoluzione dice. È una crescita progressiva dell'organizzazione, quindi c'è un ottimismo che vale per l'insieme del mondo e vale per l'insieme della vita, della vita del singolo. Io penso che noi possiamo obiettivamente vivere una grandissima avventura vivendo, nella misura in cui ci facciamo degni dei grandi valori che la vita, ci facciamo degni della promessa, nella misura in cui danziamo, nella misura in cui piangiamo, nella misura in cui facciamo nostri i diversi principi, perché tutti li conteniamo dentro di noi. Il principio passione è tale perché non è avversario del principio logos, non è avversario del principio caos, non è avversario del principio colpa, non è avversario del principio danza o desiderio, ma tenta per quanto è possibile di armonizzarli. E io penso che una vita, un'esistenza, debba avere dentro di sé tutta questa polifonia, proprio veramente diverse voci, e poi armonizzarle le diverse voci. Quindi parlo di ottimismo, sia a livello della vicenda complessiva del mondo, sia a livello della vicenda di un singolo. Ma naturalmente dico drammatico, perché? Perché non esiste lavoro che non richieda fatica, dolore, e a volte anche incapacità di vedere i risultati di questo lavoro. C'è gente che lavora a fondo perduto, qui e ora su questo mondo, in questo mondo. A qualcuno è data la fortuna di vedere i risultati del lavoro, a qualcun altro no. Ed è anche per questo motivo che io, lo dicevo ieri e lo ribadisco adesso, credo formalmente, fermamente nel regno dei cieli, nella vita futura, nella vita del mondo che verrà, come dice il credo. Lo credo perché è un'esigenza di giustizia e di razionalità che emerge proprio dal patire di tutti gli esseri, non solo degli esseri umani, ma di ogni senziente, di ogni essere senziente, come dice il buddismo. Cioè ogni essere che sente, che ha una sensazione, soffre. È inevitabile che non solo soffre, gioisce anche, naturalmente non voglio fare perché cadere vittima della terza, però c'è questa dimensione di patire, c'è questo dramma. Non è un ottimismo tragico, è un ottimismo drammatico, diverso. Non è tragico, è drammatico. Va bene. Concludo con quattro righe che vengono dal gesuita francese Pierre Teilhard de Chardin. Era il 4 luglio 1915. E dove era il 4 luglio 1915, quasi cento anni fa, Pierre Teilhard de Chardin? Era sul fronte della Prima Guerra Mondiale. Tra l'altro lui aveva proprio chiesto non di andare a fare il militare, quello doveva farlo per forza, però in quanto gesuita poteva avere dei privilegi, poteva stare nelle retrovie, poteva... Niente di tutto ciò. Teilhard de Chardin dice: io voglio andare in prima linea con gli altri. Non sparava, faceva il barelliere. Venne decorato due volte per sprezzo del pericolo, valor militare, perché sotto le mitragliatrici prendeva, andava e portava i morti, i feriti. Insomma, una persona di coraggio. Il coraggio, Carlo Maria Martini diceva, è una delle virtù più grandi. E molto spesso il pensiero, anzi sempre il pensiero, determinato anche dal coraggio, dal desiderio di onestà con cui si pensa e dal coraggio nel dire le cose, nel dirle chiare, anche se sa che alcune cose a volte fanno dispiacere a qualcuno, ma appunto, coraggio, va bene, lui era uno così, diceva le cose chiare, infatti sapete benissimo che perse la cattedra all'Institut Catholique di Parigi e venne mandato in Cina, ma non la Cina di oggi, Shanghai, Cina prima potenza economica, la Cina degli anni 20 e degli anni 30. Va bene. 4 luglio 1915 scrive alla sua amata cugina: adotta come principio questa massima. Ho citato questo, che c'è il termine del principio, no? Quindi, e tutto ciò si deve tradurre anche nella vita spirituale, un principio concreto, un principio con cui vivere. Cioè, abbiamo bisogno anche proprio di cose concrete, no? Di dire, beh, tutto questo poi come si traduce? Bene, adotta come principio questa massima e non stancarti di ripetere in giro. Uno dei segni più certi della verità della religione sia osservando fino a che punto essa spinga all'azione, ossia in che misura essa riesce a far scaturire dalle sorgenti profonde che sono in ciascuno di noi un massimo di energia e di sforzo. Grazie dell'attenzione.
Ancora grazie a Vito per il contributo di questa mattina. Sono le 11:10, per non perdere tempo, se riusciamo a sopportare ancora un po' stando sedute qui, magari qualcuno sa andare in bagno, vada pure, possiamo dedicare una ventina di minuti, ci sono delle domande e poi ci prendiamo la pausa poi per celebrare e preparare l'Eucaristia. Quindi sono le 11:12, fino a 11:30 possiamo dedicare un po' di spazio per le domande se ci sono.
Condivido tutto quello che ha detto il professore. Vorrei sapere però, Gesù in persona, il principio passione, come impegno e come sofferenza, no? Ma ci sono prima di lui altri personaggi, anche storici, mi viene in mente Socrate, che hanno impersonato come impegno, come passione, questo principio appunto, secondo lei?
Sì, sì, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. La misura in cui qualcosa è vera è universale, no? E quindi non ritengo che l'incarnazione, il principio passione si dia solamente, esclusivamente in Gesù di Nazareth. È vero però che la modalità della sua dottrina e della sua vicenda, soprattutto la sua vicenda, il dolore innocente che la sua vicenda contiene, assume una specificità specifica. Cioè un conto è la morte di Socrate, noi ragioniamo su come muore Socrate e come muore Gesù. Un conto è la morte di Socrate che sostanzialmente vince il morire. È già anziano, lo può fare, ha già avuto una moglie, forse due, figli, discepoli. La morte anche non è dolorosa perché insomma deve bere la cicuta e lo fa anche con grande venerazione nei confronti dello Stato, delle leggi. La prigionia non è per niente cattiva, non è per niente ossessiva, non è difficile, potrebbe persino scappare, dice di no, proprio per onorare le leggi della città, morendo dice di sacrificare un gallo ad Esculapio, si può dire che sorride morendo, cioè, proprio è un saggio che muore, io ho una grande venerazione per Socrate, non sto... Però si vede precisamente un uomo, ti ripeto, già avanti nell'età, perché quella conta tantissimo, un conto è morire a 33 anni o poco più, quanti ne aveva Gesù, forse dicono 40, sia la cosa migliore, ma in ogni caso era molto più giovane di me, ecco, rispetto a questo momento. E morire come muore lui, dopo le torture, dopo la flagellazione, è un grande senso di abbandono, abbandono di tutti, non hai discepoli attorno a sé. Sono scappati tutti, il tradimento, la cosa, è un conto è morire. Quindi la specificità della vicenda di Gesù di Nazareth, proprio come vicenda, di quello che ha patito, lo porta più vicino. Se poi penso anche al Buddha, Siddhartha Gautama Shakyamuni, al Buddha storico, anche per lui ho una grande venerazione. E però vedo che anche lui ha avuto una vicenda diversa rispetto a quella di Gesù di Nazareth. C'è la compassione in Buddha, sì, formidabile, bellissima la compassione. Probabilmente c'è meno la passione dell'esistere. Alla fine Buddha è un monaco che si rivolge a monaci, tutti i suoi discorsi sono o monaci. E quindi suppone un ritrarsi quasi dalla vita reale con tutta la sua sofferenza, il suo disagio. Gesù, al contrario, è colui che predica nelle piazze, entra nelle case, si rivolge ad ogni categoria, non solo ai monaci, anzi spesso con i monaci del tempo, a parte che non c'erano monaci, c'erano gli esseni, probabilmente sì, gli esseni. Era una forma di monachesimo, l'unica forma di monachesimo che sappia io che l'ebraismo ha prodotto, perché poi di per sé l'ebraismo né prima né dopo ha mai avuto monachesimo. E in ogni caso, ecco, Gesù, con gli esseni non lo sappiamo che tipo di rapporto avesse, ma certamente l'odio che traspare dalla regola della guerra, dal documento di Damasco, dalla comunità essenica, è molto distante dalla predicazione di Gesù. È di sicuro molto distante questa separazione. Ecco. Però è vero, alla fine chiudo per dire, è vero che se una cosa è vera, se questo principio passione è fondato, si deve dare in qualche modo in tutte le grandi spiritualità, deve essere ritrovato in tutte le grandi spiritualità. E il nostro compito nei nostri giorni è quello di creare armonia tra le diverse religioni, andando a vedere ciò che ci accomuna. Quello che ci divide lo sappiamo, c'è tutta la storia alle nostre spalle che ci fa vedere quello che ci divide, lo si vede a occhio nudo. Quello che si divide, il grande compito della sapienza spirituale dei nostri giorni è creare una grande alleanza tra le diverse religioni.
Ecco, io ti volevo ringraziare per le cose che hai detto e anche per i tempi con cui le hai dette, perché hai dovuto comprimere, no? Quindi io la domanda è questa, ti volevo regalare altri 2-3 minuti per parlare della spiritualità che ne scaturisce.
Ma guarda, la spiritualità che ne scaturisce, in parte io ho già detto quanto dovevo dire. Potrei parlare, oltre che di Teilhard de Chardin, quali sono gli altri grandi, come chiamarli, profeti, protagonisti di questa spiritualità, così come li vedo io nell'epoca contemporanea. Teilhard de Chardin è uno di questi. Ovviamente accanto a lui c'è Dietrich Bonhoeffer, che per me, per la mia vita, ha avuto un'importanza ancora più notevole di Pierre Teilhard de Chardin, perché a Teilhard de Chardin io ci sono arrivato dopo. Ricordo tra l'altro la gioia, veramente la gioia di vedere che le cose che io modestamente, insomma, avevo intuito, avevo scritto, poi le trovavo confermate in Teilhard de Chardin. La modalità di pensare l'anima, la modalità di pensare Dio come energia, tutte queste cose sono cose a cui sono giunto prima, indipendentemente da lui. Con Dietrich Bonhoeffer invece è diverso, perché con Bonhoeffer io sono cresciuto. L'incontro con lui è stato decisivo. E che cosa dimostra? Qual è l'idea di Dietrich Bonhoeffer? Ma è espressa al meglio dal titolo che il suo grande amico Eberhard Bethge scelse per dare appunto un titolo alla famosa raccolta delle lettere. Voi sapete che il libro più importante di Dietrich Bonhoeffer è una raccolta di lettere che lui scriveva in carcere dal 43 al 45, in carcere dove era stato racchiuso dalla Gestapo perché aveva preso parte alla resistenza antinazista. E infatti la fine di Dietrich Bonhoeffer è nota a tutti voi, venne impiccato il 9 aprile 1945 nel lager di Flossenbürg. E qual è il titolo? In questi 2 anni lui scrive delle lettere all'amico Bethge, che tra l'altro si trovava da queste parti, era soldato del Terzo Reich ed era proprio nella campagna d'Italia. È il titolo che Bethge nel 1950 dà, o 51, mi sembra 51, ma insomma, o 50 o 51, dà per pubblicare le lettere ricevute dall'amico Dietrich Bonhoeffer, è, come tutti voi sapete, resistenza e resa. Che cos'è la vita? Che cosa ti impone la vita? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo resistere o dobbiamo arrenderci a questa pressione che la vita è? La vita è una pressione, preme su di noi. Allora questa pressione dobbiamo farla entrare, dobbiamo arrenderci, o viceversa dobbiamo resistere. Se ci pensate, anche a livello politico, esiste una politica all'insegna della resa e una politica all'insegna della resistenza. Sto parlando della destra e della sinistra nel senso nobile del termine, la destra diciamo storica, la destra quella liberale, no? E la sinistra anche qui nobile. Non sto parlando delle degenerazioni dell'una e dell'altra. Ma insomma la destra che cos'è? Quella sostanzialmente che si arrende, prende atto che la natura umana è fatta in una determinata maniera, che vuole guadagnare, che vuole vincere, che è spesso viziosa, e quindi dice meno regole ci sono all'interno del sistema, meglio è, e quindi dobbiamo far sì che ciascuno faccia quello che vuole. Insomma, laissez-faire, no? In cui il liberalismo afferma se stesso. No? Lasciate fare. E lo Stato deve essere semplicemente un arbitro che interviene il meno possibile. Questo ha una esemplificazione politica, un'esemplificazione economica e naturalmente anche un'esemplificazione spirituale. Alla fine che cosa deve fare il saggio? Qual è il vero compito? È quello di accettare tutto quello che avviene. Cioè alla fine hai una mistica come in dire di sì alla realtà in tutto quello che avviene. Perché? Perché tutto quello che avviene alla fine è buono. Quindi hai questa esemplificazione a livello politico, a livello economico, anche a livello mistico, per cui si dice di sì a tutto. E in questo consiste la vera saggezza. Viceversa hai la resistenza, non hai più la resa, hai la resistenza. E che cosa nasce dalla Widerstand, no? Dalla resistenza? E che nasce il contrario, dice no, momento, l'economia dove qualcuno guadagna sulla pelle di altri non è per niente tale da essere lasciata andare, non è per niente tale da produrre giustizia. Cosa diceva Adam Smith? Parlava della mano invisibile, vi ricordate nella Ricchezza delle Nazioni Adam Smith? La mano invisibile, no? Per dire, lasciamo andare le cose, poi c'è una mano invisibile del mercato, della provvidenza e così via, che poi sistema le cose. Quindi se qualcuno si arricchisce, ma in realtà arricchendosi, poi mette in circolo la sua ricchezza e altri si arricchiranno grazie al suo arricchimento. Quindi dobbiamo lasciare stare le cose, c'è una mano invisibile. Ecco, la sinistra dice, ma quale mano invisibile? Non c'è per niente una mano invisibile, ci sono sperequazioni, ci sono poveri che muoiono di fame, ci sono strutture di ingiustizia. Qual è lasciar fare? Noi dobbiamo lottare, dobbiamo ribellarci contro di questo, dobbiamo resistere. E dobbiamo rivoluzionare le cose, quindi viene un impegno politico all'insegna della resistenza. Da qui naturalmente discende una determinata economia e naturalmente discende anche una determinata spiritualità. Qual è? Se la prima è la spiritualità dei mistici, qual è la spiritualità che discende da qui? La spiritualità dei profeti. I quali profeti non si adattano per niente a come stanno le cose, ma protestano, dicono guai a voi ricchi, dicono che i re sbagliano, e tutte le cose che sappiamo scrivono i profeti con la loro indignazione, con la loro forza. Però qual è la maturità di questa cosa, l'ottimismo drammatico, qual è la maturità? È quella di capire, di chi capisce che a volte nel mondo bisogna resistere, a volte nel mondo bisogna arrendersi. E dice, ma allora tu fai compromessi, fai le cose? Non è che faccio compromessi, tento di trovare il punto di equilibrio. Il punto di equilibrio delle cose. A volte è puerile dover dire sempre di no, a volte bisogna giungere a compromessi. La virtù, la politica soprattutto, è l'arte di trovare il compromesso, di trovare il punto di equilibrio tra le diverse forze. Se uno vuole sempre e solo resistere, alla fine il suo potere, grande o piccolo che sia, verrà vanificato, saranno solamente una serie di no che scaturiranno. E così anche chi vuole fare il profeta, chi vuole sempre discettare, chi vuole sempre e non ha la sapienza del saggio che vede le persone laddove sono con, come dire, tutte le perplessità, le colpe, le insufficienze delle persone e quindi ha quella dolce sapienza di chi sa accompagnare le cose senza far valere sempre i sacri inviolabili principi della giustizia e delle cose come dovrebbero essere. E beh, insomma, se non si ha questa cosa, la profezia, il profetismo possono effettivamente degenerare in intolleranza, in fanatismo. Allora, quello che bisogna fare, e naturalmente se non hai, attenzione, anche la spinta del profeta, poi alla fine diventi doroteo, come si diceva un tempo quando ero ragazzo io dei democristiani, dorotei, che alla fine va bene tutto, e basta, fai il governo con la sinistra, fai il governo con la destra, basta che stai al potere. Andreotti era il sommo sacerdote di questa modalità di intendere le cose, e non va bene. Occorre avere quello spirito, la profezia, la dignità che dice, con te no, va bene, con te no. Va bene cercare il compromesso, il punto di equilibrio, ma fino a un certo punto ci sono delle cose a cui non bisogna vendersi. E come stanno le cose, cari amici? Il discernimento. Cosa diceva Martini? C'era una parola Martini, che ripeteva spessissimo, era la parola, il suo vero discernimento, che è la prima virtù. Tu mi hai chiesto la spiritualità. Bene, qual è il principio cardine di una spiritualità matura? Sapere che la mente deve essere continuamente vigile e continuamente la mente deve discernere, che non ci sono soluzioni precostituite, ci sono situazioni, persone concrete in situazioni concrete per le quali ogni volta va pensato qual è il cammino concreto da fare, ogni volta. E certe cose che per qualcuno sono, come dire, buone, per un altro possono essere cattive. E qualcuno a cui devi dire tu devi essere fedele a tua moglie ed è per quella, a qualcun altro devi dire tu la devi lasciare, ti devi separare perché questo legame ti sta uccidendo, ti sta facendo venire meno le energie vitali. A qualcuno devi dire ricordati della promessa fatta e sii fedele, a qualcun altro devi dire supera la promessa fatta perché innanzitutto devi sopravvivere tu perché questo legame ti sta uccidendo. Quindi primum vivere, deinde filosofari e deinde qualunque, primum vivere, e quindi bisogna rompere. Tutto questo è frutto del discernimento, ma qual è la prima virtù? La prima virtù cardinale, ricordate le virtù cardinali? La prima qual è? La prudenza. Ora, prudenza, cancellatela, perché è una traduzione assolutamente sbagliata. Come fa la prudenza a essere la prima virtù di una mente che è prudente? La virtù ecclesiastica per eccellenza, la diplomazia, così. Non dire mai fino in fondo quello che pensi, sii prudente, ma può essere la prima virtù di un uomo, di un virtuoso? Virtù vuol dire forza, un uomo forte è anzitutto un uomo, ma stiamo scherzando? Il vero senso della virtù è phronesis, il senso di, allora, prudenza è la traduzione italiana della prudentia latina, la prudentia latina è la traduzione del phronesis greco, e qual è il vero significato di phronesis? È la virtù della mente, phren vuol dire mente, phronesis vuol dire discernimento. Allora, ecco qual è la prima virtù di un uomo vero, è l'uso dell'intelligenza, la capacità di vedere, ecco, la disposizione dello sguardo per capire, per discernere, questa è la prima virtù. Quello che anzitutto capisce, tenta di capire la situazione concreta sua, degli altri, e poi agisce, prima capisce e poi agisce, no? Quindi la prima cosa a fare è discernimento. E fai discernimento sapendo che hai a che fare con logos e col caos. E hai a che fare con che a volte devi resistere e a volte devi arrenderti. E hai a che fare, cerchi il Tao, cerchi il punto di equilibrio. Cioè, questo è chi vuole servire il flusso della vita senza ideologia, ma veramente il bene delle persone. Fine. Bene, grazie davvero, grazie.
Allora, grazie ancora a Vito per queste sue parole. E a mezzogiorno celebriamo l'Eucaristia. Vi ricordo anche che noi ci rivedremo, per chi sarà in zona e chi vorrà partecipare alla settimana biblica, dal 4 all'11 agosto qui a Montefano, quindi siete sempre benvenuti. E Amaro mi dice sempre ricordare, se qualcuno si vuole prenotare il pranzo c'è ancora posto per poter mangiare con noi. Grazie a tutti di nuovo e grazie soprattutto a Vito Mancuso per questi 3 giorni indimenticabili. Grazie mille.